Herr Mozart. Un buon lavoro. Lei ci ha offerto una cosa
del tutto nuova stasera.
E quindi a lei piace la mia opera?
Ma certo che mi piace, è stupenda. Ogni tanto si direbbe che abbia... Come si può dire, Herr Direttore?
Troppe note, vostra maestà.
Ecco, sì, molto ben detto. Un po' troppe note.
Ma io non capisco. C'erano le note che ci volevano, maestà, esattamente, né di più né di meno.
C'erano, in effetti, tutte le note che un orecchio tollera in un'intera serata. Credo di essere nel giusto nel dire così, vero, compositore di corte?
Tutto sommato, sì, maestà.
Ma questo è assurdo.
Il suo lavoro è geniale. Ha unicamente un po' troppe note, è tutto. Ne levi qualcuna e sarà perfetto.
Amadeus, Amadeus, abbraccia rubate all'agricoltura, 21esimo episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati, buonasera a tutti, questa è Radio Città del Capo e nello specifico Serial K, le serie TV in radio, ovviamente la vostra trasmissione preferita che è arrivata addirittura al 21esimo episodio. Braccia rubate all'agricoltura.
Quindi può ordinare da bere anche.
Può ordinare da bere, può votare anche al Senato e una puntata dedicata al mondo delle arti, alle serie TV che parlano di arte. Abbiamo iniziato con Il Botto, ovviamente, con Milos Forman e Falco insieme, per omaggiare il genio di Wolfgang Amadeus Mozart, morto povero in Cannes. E oggi primo in classifica davanti anche a Beyoncé e Drake, tanto per dire. Subito iniziamo con le news della serata, perché questa sarà una settimana piuttosto densa. Stasera partono Time After Time di ABC e Making History di Fox, due serie sui viaggi nel tempo tra Jack lo Squartatore a New York e Paul Revere.
C'era giusto bisogno di un'altra serie che parlasse di Jack lo Squartatore.
Esatto. Infatti la puzza si sente fino qua. Comunque, mercoledì 8 marzo riparte The Americans, giunta alla sua quinta stagione. Ve ne parleremo la prossima settimana. Il 9 marzo, finisce la deludente Six e ricominciano Underground sugli schiavi in fuga e Criminal Minds Beyond Borders, che non guarderò nemmeno io, quindi fate voi.
Mamma mia.
Il 10 febbraio poi riparte The Catch, poca roba, e soprattutto ricominciano la tanto adorata Da Eugenia Love e End of God, la serie Amazon in cui Ron Perlman sbrocca e fa Dio. Domenica 11 marzo, infine, si chiude la sesta stagione di Call the Midwife, rinnovata per altre tre.
Cioè non si sa perché? Cioè esatto. Non hanno più niente da dire.
Tra l'altro ormai saranno arrivati quasi ai giorni nostri e inizia la terza stagione di American Crime, splendido drama di ABC scritto da John Radley, che annovera nel cast Felicity Huffman, Timothy Hutton, Lily Taylor e tantissimi altri, che in ogni stagione, come sapete, presenta un racconto nuovo con lo stesso cast. Le prime due stagioni sono veramente state una grandissima sorpresa,
soprattutto la seconda.
Esatto. Ma ora partiamo con il tema della serata. Oggi, nel 1475, nasceva il nostro amico e ascoltatore Michelangelo Buonarroti. Che
vorrei precisare che io abito in via Michelangelo.
Vedi?
Ciao Michelangelo.
Non dire dove, perché sennò ti vengono a pigliare. E nel 1853 ci fu la prima della Traviata alla Fenice di Venezia. Ed è un fiascone e peggio hanno riso, come scrisse lo stesso Verdi. Caro Giuseppe, non ti buttare giù, perché si può sempre migliorare. Una puntata dedicata alle arti, alla cultura, alle serie che vi parlano del cibo dell'anima. E quindi parleremo di poeti, pittori, parleremo di musicisti e crostari vari, perché questa sera tutti insieme appassionatamente in una mega visita guidata senza eguali saremo un pochino le vostre audioguide. E quindi, eccezionalmente in diretta dagli Uffizi, guscio in spalla, Michelangelo, Donatello, Raffaello, Leonardo e la modella nuda vi danno il benvenuto a Braccia rubate all'agricoltura, storica rubrica di cuore, ma soprattutto 21esimo episodio di Serial K.
Ma io non potevo esserti tipo Artemisia Gentilezza.
No, la modella nuda. Okay. Adesso ci ascoltiamo The Third Rail con Boppa Do Down Down Invisible Man.
Sei la nostra,
ma è la nostra sigletta?
Non la vostra diciamo? Sigletta.
Allora, niente, no, siamo tornati in onda.
Me la sono dimenticata.
La vuoi?
Vai,
la vuoi?
Va bene. Però ci parliamo sopra.
Ci sta.
perché tanto uno su mille ce la fa, e questa sera noi saremo assolutamente uno dei mille, e così come sarà uno dei mille il nostro pilota di Hiroshima di questa sera, che è Big Little Lies. Prima di parlarvene volevo darvi i nostri recapiti, visto che ultimamente abbiamo visto che ci state scrivendo molto, partecipate tantissimo alla puntata. 348 7649 289, se ci volete scrivere via WhatsApp, Telegram o come vi pare a voi, e diretta chiocciola radiocittadelcapo.it, oppure la nostra pagina Facebook /serialkonradio. Scriveteci dove volete, perché ci fa veramente sempre piacere sentirvi.
Detto scusa, questo, Tommy, uno su mille è una serie su Garibaldi?
È una serie, sì, è stata sponsorizzata,
no, è uno dei mille,
è stata sponsorizzata dall'ufficio turistico di Bergamo. E detto questo, partiamo.
Bergamo alta o Bergamo bassa?
Alta,
bassa c'è poca roba.
Allora, Big Little Lies, serie HBO di quelle che quando escono si fermano tutti gli autobus e gli aerei in cielo, e non ho detto i taxi, con una produzione sontuosa e un cast
Uber,
che farebbe venire l'acquolina in bocca anche a chi ha appena mangiato un cinghiale ripieno di ostriche.
Con tutto il guscio,
esatto,
ovviamente.
Big Little Lies ha esordito con il primo dei suoi 7 episodi dopo una storia produttiva irta di ostacoli, in cui a colpi di mazzettoni HBO ha sconfitto Netflix il 19 febbraio ultimo scorso, con un indice di gradimento non eccelso, ma certamente molto alto. Celeste, Jane e Madeline sono tre madri alle prese con i propri matrimoni in pezzi, le proprie vite inconcluse, la loro quotidianità svuotata, e soprattutto con la crescita dei propri figli a Monterey, ricco sobborgo oceanico della California. La vita perfetta del posto viene improvvisamente sconvolta da un brutale omicidio che avviene durante una raccolta fondi di quelle da $1,000 a tartina, un fatto tremendo e misterioso di cui anche lo spettatore non sa nulla, compresa l'identità della vittima, e questo non è altro che ovviamente un pretesto per indagare vita, rapporti e società dei protagonisti.
Però indicare
è molto in tema,
esatto, è una pennellata di questo colore. È poco frequente.
È vero, hai ragione. Tra l'altro salutiamo Indaco, carissimi amici. Questa è la trama di una dark comedy intensa e certamente ambiziosa, scritta da David E. Kelley, uno degli sceneggiatori più prolifici in America, recentemente creatore della bellissima Goliath e soprattutto per il rosico del buon Solazzi, marito di Michelle Pfeiffer.
E questo me lo fa già stare sul cazzo pesantemente.
Che la basa sull'omonimo bestseller scritto da Liane Moriarty, che la coproduce ed è diretta da Jean-Marc Vallée,
grande
regista di Dallas Buyers Club. Ci sono una quantità di RDS incredibile. Insomma, belle cene sicuramente in preparazione, cene che diventano migliori se aggiungete a tavola Nicole Kidman al suo ritorno in TV dopo una serie che noi non abbiamo visto, almeno io, del 1989 dal nome Bangkok Hilton, Shailene Woodley, White Bird di Araki e Snowden, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgård e tantissimi altri. E visto che tanto pare ce ne fosse anche per i maiali, come si dice dalle nostre parti, tutta la redazione al completo di Serial K. Purtroppo quella sera ci si è rotta la macchina e non siamo mai arrivati in tempo, e non è uscito infatti il capolavoro.
Eravamo andati con un minivan per risparmiare
tutto, invece niente. La prima puntata infatti si presenta come le migliori produzioni HBO: lunga intro sui personaggi, tessitura fine delle relazioni, apertura di micromillimetri sulle oscurità degli stessi e tanta carne a fuoco, il tutto impacchettato con la carta più scintillante in circolazione. L'effetto non è certamente prorompente né indimenticabile, ma il tutto si attesta senza fatica sul gradino del bel dramma, e nessuno potrà dire di non avere di fronte un ottimo prodotto cine-televisivo. Tuttavia, per ora, nessuno potrà dire anche di essere rimasto così colpito dalla storia, dei personaggi e dal contesto, il cui sapore di già sentito solletica un po' la punta della lingua. La serie non sorprende, è vero, ma è piacevole e vi regala quel soddisfacente e appagante calore del vedere al lavoro gente che questo lavoro comunque lo sa fare, ed egregiamente. Un po' come quando viene il caldaista a casa che sistema tutto in un attimo e vi fa anche la fattura. È bravo, ma forse non vi emoziona moltissimo.
Beh, però io quando ricevo la fattura po' di emozione, la provo.
È sodducente,
No, ma comunque, poi soprattutto quando c'è Nicole Kidman che esce, secondo me ci si emoziona.
Ma insomma, povera Nicole, l'hanno veramente sfasciata con tutta questa chirurgia plastica. Proprio veramente tanto inespressivo.
Però in compenso c'è, cioè, secondo me, una Reese Witherspoon che è in forma
smagliante,
pazzesca.
No, le donne sono veramente buone, tanto come non sono buoni gli uomini, devo dire la verità. Comunque, giudizio si guarda, e si guarda anche bene, ma la zampata ancora deve arrivare, sempre che arrivi.
Kevin Bacon.
E Kevin Bacon di questa serata è una serie di cui abbiamo già parlato in passato, ma non di questa terza stagione, una serie a quale vogliamo comunque bene, ed è Mozart in the Jungle.
Esatto, facciamo un riassunto a beneficio di chi non l'avesse sentita. Allora, cosa significa dedicare la propria vita a qualcosa che costa anni di fatica, richiede una grande dose di talento e determinazione, ma sta lentamente diventando irrilevante per il resto del mondo?
Uno spreco.
Si lavora e si fatica.
Fare l'avvocato. A beneficio dei profani, appunto, Mozart in the Jungle dipinge la vita dei musicisti classici. La frustrazione di doversi guadagnare un posto al sole, uno stipendio in una realtà professionale ipercompetitiva, gli ego giganteschi dei grandi geni artistici, ma anche la normalità delle persone che vivono sulla propria pelle le difficoltà di un mestiere che ormai è considerato elitario nella migliore delle ipotesi, obsoleto nella peggiore. È tratta dal romanzo di Blair Tyndall ed è scritta per Amazon da un trio di hipster newyorkesi da manuale, ovvero Roman Coppola, Jason Schwartzman e Alex Timbers. E la serie racconta principalmente di Rodrigo, l'enfant prodigio della direzione d'orchestra, che è interpretato da un meraviglioso Gael García Bernal nella inesistente New York Symphony. È un dolce ed eccentrico maestro, sempre sospeso tra la purezza dell'ispirazione e il ridicolo, ed è affiancato da Jemima Kirk, sorella bellissima della Jessa di Girls, che è la sua assistente, allieva, amica, amante, Ailey o Ailai, come la pronuncia lui, che è un oboista in cerca di lavoro e di un'identità, ma soprattutto è il Virgilio che ci conduce con i suoi occhi, che sono allo stesso tempo esperti e incantati, in un mondo che è sospeso tra realtà e arte, tra creatività e quotidianità e tra passato e presente, e che Mozart in the Jungle racconta con un animo altrettanto duplice, ovvero quasi attraverso una sorta di realismo magico molto sudamericano che si manifesta soprattutto attraverso i sogni e le visioni grandiose di Rodrigo, che diventano performance inusuali, discorsi spiazzanti e dialoghi appunto col signor Mozart in persona.
Tra l'altro è proprio di un oboista il libro da cui è tratto, Mozart, sì, in the Jungle, che è, il titolo originale è Sex, Drugs and Classical Music,
che non è proprio coerentissimo.
No,
però.
No, però l'ispirazione viene proprio dal libro di questo oboista, che narra di questo mondo un pochino a cavallo tra il rock and roll e la musica classica.
Comunque questi i toni melodrammatici caricati e teatrali dell'opera in questa terza stagione, perché è ambientata tutta a Venezia ed ha questa possibilità di spingere il pedale praticamente su una partitura che è assolutamente brillante, però non si spinge mai su una singola caratteristica, perché la scrittura è un insieme coeso, quindi anche quando raggiunge, diciamo, dei toni molto più caricati, come in questo caso, sono veramente abilmente trasformati in vita vera, in questo caso grazie a Monica Bellucci, che è cagnissima, però è perfetta nella parte di questa simil Callas, che è al centro di tutta la storia della terza stagione e che è in cerca di un riscatto artistico. E la sua recitazione, che è perennemente finta e sopra le righe, ci parla però benissimo del mondo dell'opera, che così come quello dell'orchestra a New York è davvero un mondo a sé stante e del tutto slegato dall'esterno, totalmente immerso nell'atmosfera dei drammi che mette in scena, che tra l'altro avvengono attraverso dei duetti tra Monica Bellucci e Christian De Sica.
Ecco, esatto, di cui vi avevamo parlato proprio all'inizio della stagione della terza di Mozart in the Jungle, e vabbè, insomma,
fantastica.
Un po' voi.
Comunque Mozart in the Jungle è capace di trasportare con un'ironia e intelligenza lo spettatore anche all'interno di una narrazione così estrema, ed è capace di ritrarre con grandissima efficacia una realtà che è unica, distante dalle logiche del mondo, ed è il baluardo della difesa di una cultura che sta scomparendo, senza mai però drammatizzarne l'importanza e la missione, ma riuscendo comunque a trasmettere il valore a noi spettatori, anche semplicemente incantandoci con la bellezza del racconto.
Bene, voto finale allora a Mozart in the Jungle, terza stagione.
Per me è un 7, è uno show gentile, raffinato, uno che può esistere soltanto in questa Golden Age in cui c'è veramente di tutto per tutti, e che però fa il suo gioco e lo fa bene, mentre tutte le altre serie sgomitano per diventare la next big thing.
Bene, grazie mille Eugenia, vi ricordo soltanto un secondo i nostri contatti 348-7649-289. Adesso ci ascoltiamo The Toms con The Flame. Vai Giulio, e poi torniamo in diretta. Take out the papers and the trash, or you don't get those pretty cash. If you don't stir that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more.
No, guarda, non inventa. No, gli ho dato tre fatture.
Quella puntata cala in modo disperante. Disperante.
È vero, è vero.
Fermi tutti. C'ho un'idea. Facciamoli scopare, così, de botto, senza senso.
Aspetta un attimo. Genio.
Genio. Genio.
Ed eccoci arrivati alla grande...
Genio!
Arrivati ovviamente alla gangbang, l'avrete riconosciuto, parliamo di Boris, e in questi 16 secondi, tutti belli condensati, c'era tutto il genio e la sfrontatezza di uno show fondamentale, forse inimmaginabile all'epoca della sua uscita. Sono passati ben 10 anni dalla prima di Boris, era il 2007 quando uscì sui canali della Fox, la serie che si divertiva a mettere alla berlina le peggiori attitudini, i peggiori vizi e i peggiori moventi della televisione italiana. Il largo anticipo sulla piega sempre più meta che la commedia e il mondo seriale in genere avrebbero poi adottato come bandiera, Boris rifletteva sui grandi mali delle produzioni nostrane, mettendone letteralmente in scena una. Infatti sul finto set della soap Gli occhi del cuore, la serie ideata da Luca Manzi, seguiva le vicissitudini, le disavventure, gli amori e la misera vita quotidiana di una troupe televisiva italiana. Un mondo di stagisti schiavi, montatori menefreghisti, direttori della fotografia cocainomani, attori narcisisti e incapaci, attrici, cagne anche in foto ma dall'ego smisurato, registi ambiziosi ma cazzoni.
Io attrici.
Direttori di produzioni improvvisati e quelli di rete massoni e vigliacchi, sceneggiatori buffoni, manovalanze varie e mal pagate che lavoravano a cazzo di cane allo scopo di vendere la merda ad un pubblico di zombie decelebrati. Clip.
Dai, ti prego, gira tu sta scena de merda, dei baci de merda.
Ecco, questo è sempre il senso della produzione. Comunque, arriviamo un pochettino alla domanda della prima domanda della Game Bang.
Scusate, per chi magari ci avesse seguito con la giusta attenzione che merita un programma di questo genere, la Game Bang è il nostro momento di dibattito interno nel quale approfondiamo un tema attraverso un titolo.
Allora, considerato il paradosso che a raccontarci la merda della TV italiana era una serie italiana fatta comunque benissimo, coraggiosa e molto intelligente, oltre che divertentissima, ritenete che Boris esagerasse in modo provocatorio o che invece il livello delle nostre produzioni fosse effettivamente simile a quello ritratto nella serie? E sto parlando del 2007, non di oggi.
Ma è davvero una domanda?
È una domanda.
Io rispondo in maniera così, un pochino tranquilla. Assolutissimamente aveva ragione Boris, proprio senza nessun problema.
Ma sì, secondo me questa domanda possiamo già archiviarla, avanti.
Non la possiamo archiviare per un semplice motivo. La domanda ha un senso, perché ovviamente questo dibattito nasce sempre da un confronto preventivo, insomma, perché altrimenti non avrebbe veramente senso farsi, come si dice, le pippe a vicenda, e ne abbiamo parlato, e il buon Solazzi, come dopo vedremo, considera in un certo qual modo, e vi dico, il buon Solazzi considera in un certo qual modo migliorato il panorama della televisione italiana. Io sono convinto che al tempo, comunque tornando adesso seri, Boris rispecchiasse alla perfezione la situazione televisiva del tempo. La cosa veramente strepitosamente grave è che, a mio parere, la situazione non è minimamente cambiata, nonostante ci sia stato Boris.
No, secondo me c'è comunque da fare una distinzione, nel senso che il 2007 sembra essere fermo nel tempo rispetto a quello che riguarda soprattutto la TV pubblica, cioè Rai Fiction, pur avendo dei mezzi sconfinati, continua a produrre le boiate senza nessuna ambizione artistica, a cazzo di cane, come amava dire René Ferretti, che continuiamo a vedere oggi. Poi chiaramente andremo a sviscerare altri canali che invece ci hanno provato. Però
sviscerare, perché stai parlando di Un medico in famiglia, ovviamente.
Giustamente. Però appunto, il 2007 era così e le logiche sono esattamente le stesse.
Sì, trovo
no,
che...
ma poi soprattutto c'è da dire una cosa che innanzitutto la gente che ci lavora è la stessa. Cioè, non è che il panorama della televisione, delle manovalanze, degli autori è cambiato, e non è cambiato assolutamente. E la roba bella è stato che a me è capitato di assistere a un convegno, perché ci ha parlato il nostro buon Attilio Palmieri, un convegno
che salutiamo, ci ascolta da casa.
E in questo convegno a Bergamo, che si chiama Bigger Than TV, organizzato da quelli di Cineforum, in cui c'era un autore, uno sceneggiatore della TV italiana, della Rai, che spiegava come, tra l'altro, dietro alle stesse produzioni, ovvero quelle che noi riteniamo premium production, cioè Gomorra, e alle produzioni della Rai, spesso ci siano le stesse squadre, gli stessi sceneggiatori, le stesse persone. E il problema di fondo è ovviamente nelle politiche di rete e nelle politiche di produzione.
No, è vero, hai ragione.
Ma ci arriveremo poi con
infatti
la storia.
Infatti no, proprio chiudo, perché la cosa che giustamente tu evidenziavi era proprio il 2007. Cioè la cosa l'elemento fondamentale del fatto che Boris sia uscito nel 2007, non nel 2017, la dice lunga, perché non c'è niente di Boris simile nel 2017, quando invece c'era nel 2007, quando la situazione televisiva sappiamo com'era.
Ma infatti
com'era,
è stato un miracolo.
Esatto, un miracolo totale, quindi... Vai.
Comunque, diciamo così, a partire dal 2007, cioè negli ultimi 10 anni, in realtà la televisione italiana ha continuato a produrre monnezza impresentabile. Per dire, Blue Blood americana fa cagare, ma una roba come Un medico in famiglia, Don Matteo e L'onore e il rispetto sono produzioni dolosamente e moralmente perseguibili, soprattutto considerato il livello dell'attuale produzione seriale mondiale. Ciononostante, però, la televisione italiana sempre ha anche cominciato a tirare fuori roba abbastanza interessante. Cito alcune produzioni: Commissario Montalbano, Coliandro, Gomorra, Romanzo criminale, The Young Pope. Tra poco uscirà la prima serie originale di Netflix, Suburra. E quindi, prima di farvi la seconda domanda, devo per forza farvi sentire questa clip.
Pazzesco, io non... Ma tu ti rendi conto cosa succederebbe se veramente qualcuno facesse una fiction più moderna? Ben scritta, ben recitata, ben girata. Ma tutto un intero sistema industriale, ma fondamentale per il nostro paese. Di colpo, così dal giorno all'altro, bah, dovevi chiudere, caput! La domanda è un'altra. Perché rivoluzionare un sistema che funziona già?
Per il pubblico.
Bravo! Ma la fiction, un suo pubblico, ce l'ha già! In questo senso, il flop di Medical Dimension sarà la conferma che tutto deve rimanere così com'è.
Tutto deve rimanere così cos'è. Insomma, vi chiedo...
Una roba gattopardiana.
Sì,
gattopardesca, ragazzi.
Gattopardesca,
comunque, ragazzi, io vi chiedo, ha ragione il delegato di rete Diego Lopez, il grande Antonio Catania, a dire che la TV italiana di qualità non la vuole nessuno perché un pubblico che mangia la merda c'è già e nessuno ha voglia di imparare a lavorare bene? Oppure il pubblico è cambiato e di conseguenza, se non vogliono morire, devono cambiare anche le produzioni nostrane, dal momento che la concorrenza dei vari Sky e Netflix, oltre alla rete, presto tardi affosserà definitivamente, almeno a livello economico, la vecchia mamma Rai e la Fininvest, che per anni hanno prodotto la qualunque perché tanto non c'erano competitor.
Ma guarda, io devo dire una cosa, che cioè, secondo me la definizione di lavorare male è veramente molto soggettiva, nel senso che se tu no, davvero, allora
Sbarmello è
a pensa a una cosa, cioè esatto. Pensa a una cosa, all'onore e al rispetto, è arrivata la quinta stagione.
Attenzione,
io conosco gente intelligente che adora Teodosio Losito, che è quello che scrive L'onore e il rispetto, che lo segue con amore e infinita ammirazione. Cioè, anche la capacità di produrre qualcosa di così brutto nasconde comunque un grande mestiere.
Sì, nasconde soprattutto il fatto che devi cambiare frequentazioni senza ombra di dubbio, perché è oggettivamente
no, però...
il rispetto di cui tra l'altro parlammo a suo tempo, addirittura nella seconda stagione, mi sembra, ne abbiamo parlato.
Sì, avevamo anche Gabriel Garco come poverone.
Il grande Gabriel Garco.
No, però
roba...
voglio dire, quello che pensi è che se tu pensi ai Medici, ok? Che anche noi, no. Allora, posso i Medici è una serie... Che
pensavo ai Medici della categoria.
Che ha un po' di ambizioni in più rispetto a robe tipo... Cioè, una roba tipo Roma, no? Ha qualche ambizione in più.
Sì.
Negli Stati Uniti c'è della gente che c'è impazzita per i Medici.
Sì, sì, ma infatti se la sono comprata alla grande.
Esatto, il livello di percezione è fondamentale su questo tipo di cose qua. Cioè, nel senso che la televisione italiana occupa tutta una fascia... Che si vende dappertutto.
Certo, però ragazzi, in America cucinano all'italiana con tasty.com, quindi dove cucinano qualunque cosa, infilano in una pentola ogni ingrediente possibile ed immaginabile di un piatto e lo cucinano tutto insieme.
No, questo allora voglio dire che secondo me l'Italia si è specializzata in quella fascia di serie che equivale più o meno alle cover dei cellulari cinesi.
Sì,
però
sì,
si vende.
No, sono d'accordo.
È molto raro, ne voglio lasciare traccia.
Sono comunque
d'accordo con te.
È la registrazione di quelle golden.
Ci voleva il mio dibattito.
Ci voleva il dibattito.
Cioè, voglio dire, noi non siamo la Apple, siamo quelli che fanno i cellulari che suonano per i bambini.
È vero. Però con i pulsantoni.
Allora,
però il pubblico sta cambiando.
Infatti, lì volevo arrivare. Cioè, i Medici...
Ma in Polonia, no?
I Medici è una serie che si è venduta anche all'estero, però... Quante fiction produce la Rai? Sono ancora tantissime, perché può permettersi di venderle ancora a quel tipo di pubblico che è ancora lì cristallizzato. È chiaro, è una questione ancora generazionale, secondo me. Questa è l'ultima generazione alla quale puoi vendere dei palinsesti televisivi vecchio stampo sedendoti sulle tradizioni consuete. tra un po', ma parliamo secondo me di 5-10 anni, appunto una generazione televisivamente parlando, anche questo schema è destinato a saltare. Cioè,
ma io non lo so, ragazzi. Qualcuno, voi vi rendete conto che l'italiano medio c'ha in libreria solo un film di Fabio Vuole, va a vedere i film di Alessandro Siano?
Ma anche in America
la
gente legge molto di più. Comunque, finché qualcuno non dichiarerà aiuto di Stato illegittimo, il canone alla Rai, esatto, in bolletta, voglio dire, esatto, ancora qualcuno la mangerà facendo i programmi con certo, gli occhi del cuore.
Prima che ci denuncino per tutta una serie di reati che soltanto il buon Solazzi, il buon Germano conoscono, passiamo all'ultima domanda, perché ti voglio.
Velocissima, per concludere, ognuno di voi mi dica il titolo di una serie italiana che rappresenta la speranza e quello che conferma la tragedia.
Vai, Eugenia.
Vabbè, la speranza, Gomorra. La tragedia, qualsiasi altra cosa.
Guarda, la speranza, se la consideriamo una serie italiana dei Young Pop, e la tragedia, accendi Rai 1 e la risposta è lì, esatto.
Ma guarda, sulla speranza non so dirvi, la tragedia, il congresso del PD, senza ombra di dubbio, la più grande fiction italiana degli ultimi 10 anni.
Ci mancava questa denuncia stasera.
Abbiamo vinto, diamo un voto a Boris.
Un 9 in coro.
Esatto, sì. Quasi non converrebbe neanche, il buon René comunque gli darebbe un voto unico. Che
apro tutto.
È una merda, è una serie veramente, veramente incredibile, di cui non si capisce l'origine. Però d'altronde noi italiani abbiamo fatto tantissime belle cose,
siamo esperti in miracoli,
di cui
che merda 2-0 grosso del Piero,
bravissimo Dodi,
posso dire Buscio de culo,
mi sembra perfetto per concludere, e quindi grazie mille per questo dibattito veramente acceso, di cui manderemo il podcast domani a Carlo Conti, e adesso ci ascoltiamo Thoughts and Words con Friends, e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo.
Ma che ne sa, scippa il culo?
Ecco, l'avete riconosciuta la bravissima di questa sera? Monica Bellucci, quella in una versione in quella che ci piace, prosperosa e ruspante, molto di più di quella immagine da parigina con la frangetta che tanto però piace ai francesi e che ormai sembra essere diventata la sua immagine definitiva. Comunque, di Monica da Città de Castello parliamo a Serial K per la sua presenza, non in Umbre come saremmo stati forse portati a pensare, bensì nella terza stagione di Mozart in the Jungle, come ci ho detto prima Eugenia, dove a quasi 53 anni si produce in un'uscita frontale a beneficio di Gael García Bernal, che fa gridare al miracolo i biologi di tutto il mondo, a perdurante testimonianza di una bellezza clamorosa e sfavillante.
Comunque, riferimento a Umbra è molto colto.
Grazie, ti ringrazio. Monica Bellucci, inutile stare a girarci attorno, è un mix perfetto di raffinatezza e sensualità. Forme burrose sostenute da uno sguardo magnetico e da un portamento che sa essere ora altero, ora sanguigno, e che la rende sexy senza risultare volgare, in un modo che ben poche altre donne al mondo possono vantare. Ecco, vabbè, dopo aver rapidamente imboccato la corsia preferenziale verso il divorzio, passo a ripercorrere gli step di una carriera ormai trentennale. Principiata sulle passerelle milanesi subito dopo l'abbandono degli studi in legge.
Scoperta da Dolce Gabbana.
Sì, agenzia Elite, guarda. Sto sorpresa.
lei era qualcosa di veramente
illegale,
indicibile.
Carriera ben presto trasmigrata poi sugli schermi, prima su quelli nostrani con l'inguardabile esordio nella Riffa, che non so se ve lo ricordate.
Io l'ho anche visto.
Pure io. Era un film incentrato su una lotteria in cui Monica metteva...
Certo che l'ho visto.
Metteva in palio se stessa. Poi siamo andati sugli schermi hollywoodiani, dove ha esordito come vampira zinnona nel Dracula di Francis Ford Coppola.
Quasi anche 29 lì, secondi
anche
di
lì,
girato
tanta,
per
tanta
Monica.
Tanta roba. Tornata in patria scendendo dal treno, appunto con la sgargiante minigonna rossa che abbiamo sentito prima nei mitici Colpo Gobba Milano, forse uno dei titoli meno indifendibili di Carlo Vanzina, dove ad accogliere al binario trovava quegli adorabili coattoni di Claudio Amendola e Ricky Memphis. E poi si risale in carrozza in direzione Francia con L'Appartement, candidatura ai premi César, gli Oscar francesi, ed il controverso Doberman. Poi la spola con la madrepatria la porta a Roma, dove gira con Marco Risi L'ultimo capodanno, tratto da un racconto di Ammaniti, e secondo me un film spassosissimo dove c'è un Adriano Pappalardo in uno spolvero eccezionale.
Sì, è vero, un caso strano in cui non hanno rovinato un romanzo, che era un racconto lungo.
È un buon film, oggettivamente.
Sì. Il viaggio prosegue verso la Sicilia, alla corte di Giuseppe Tornatore, che nel 2000 regala al mondo la meraviglia del corpo di Monica in Malena, le cui scene di nudo mettono a seria prova anche le più solide coronarie.
Ah, era un film?
Era un film.
Interrompo Dodi perché ci è arrivato un messaggio al nostro telespettatore a proposito delle ultime tappe italiane della cara Monica. Personaggio, scusate, un ascoltatore che si firma in maniera abbastanza ironica, Stanis La Rochelle, dice: non riesco a vedere i film italiani perché sono troppo italiani, quindi direi che assolutamente è perfetto.
Esatto. E comunque quegli anni lì, quelli di Malena, sono anni di grandi uscite per la nostra Umbra, che a cavallo del nuovo millennio si era prodigata per la gioia dei maschietti nei calendari veramente illegali di Max e di GQ, e che si trovò in quegli anni, suo malgrado, al centro di un gran polverone per una scena di stupro di 9 minuti con l'allora marito Vincent Cassel nel film altrimenti dimenticato Irreversibile del 2002,
che invece non è un brutto film.
No, infatti.
No? Vabbè,
ma a me non me ne frega un cavolo, tanto basta che lei esca,
esatto,
e via andare.
Veleggiava già verso i 40 ampi.
Sì, infatti, brava Monica, infatti. No, non ce n'era, 35, 36 ce n'aveva. E poi dall'anno successivo prese nuovamente parte a grandi produzioni hollywoodiane, come i due capitoli conclusivi della trilogia di Matrix, i fratelli Grimm di Terry Gilliam, e soprattutto arrivò ad incarnare Maria Maddalena recitando in aramaico agli ordini di Mel Gibson nel film in cui alla fine il figlio del falegname muore.
In aramaico, però con l'accento umbro.
Certo, è ovvio.
Che mi sta scippa il culo. Però in aramaico.
In aramaico, certo. Tanto che cazzo ci capiva anche Mel Gibson, esatto, d'aramaico, vabbè, comunque.
Ma che ne sai tu d'aramaico, a me?
Esatto. Poi ancora tanta Francia e tanta commedia all'italiana con Virzì in N, io e Napoleone, e anche con Veronesi, Manuale d'amore sia 2 che 3. Nel 2 è famosa la scena della fisioterapista Bonazza che tromba il suo paziente Riccardo Scamarcio. Poi abbiamo anche una parentesi in Serbia in On the Milky Road di Kusturica,
che ho anche visto.
Addirittura in Turchia nel 2012 in Fasle Kardagan, si dirà così, comunque tradotto a quanto pare correttamente in Le stagioni del rinoceronte. Vi lascio con un aforisma di suo conio: dopo aver fatto l'amore l'uomo dorme, la donna riflette. Oddio, Blaise Pascal e Oscar Wilde, via, scansatevi,
andatevene.
Il mio voto a Monica è un 9. Sappiate già che al premio Bravissima 2017 il mio voto sarà per lei.
Tra l'altro ci ha appena suggerito prima il buon Giulio qui in regia il nome per la prossima, per il prossimo premio 2017 della Bravissima, la più bella del canile. Lei sarà assolutissimamente la più bella del canile. Mi dispiace aggiungere soltanto una strepitosa prestazione di Monica Bellucci, quella prestata in 007 Spectre, dove lei sostanzialmente interpreta uno specchio oppure un comodino, ed è veramente molto molto brava. Comunque, detto questo, grazie Dodi, adesso scherzi a parte, Monica, ti stimiamo tantissimo. Adesso ci ascoltiamo Aretha Franklin con Rivers Invitation e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo.
Welcome to Terra Nova.
E bentornati su Terra Nova, siamo di nuovo in onda qui a Serial K, le serie TV in radio. Di là si ride al limite che non so neanche se passargli la parola, perché probabilmente si mangerebbero il microfono. Le serie Terra Nova, ricordiamo per l'ennesima volta, sono le serie di cui tutti parlano, ma che oggettivamente sono assolutamente schifose. Di questo
no, ma
caso...
perché io ho chiesto a Dodi, ma chi fa Terra Nova? Dodi fa, secondo te chi?
Esatto. In questo caso di questa serie non parla assolutissimamente nessuno se non Dodi Germano, esatto. E voi ne sentirete appunto le avventure.
Abbiamo anche la carta
brandendo un rotolo di carta igienica vi declamerò The Art of More, che è andata on air a novembre 2016. La seconda stagione è una produzione originale di Crackle, che è la piattaforma di proprietà della Sony, che ci ha regalato sì una perla come startup, ma anche questa bella sofega di The Art of More. È un po' come quando l'Inter si vide appioppare Wim Jonk insieme alla stella Dennis Bergkamp, anche se in realtà fecero cagare tutti e due, ma questa, come diceva Honoré de Balzac, è altra materia da romanzo.
Io giuro che ho letto una critica positiva
a Bergkamp. Però quando giocava all'Arsenal.
No, di Art of More. Però
anch'io l'ho letta
positiva.
Puoi andarla
a cercare a casa.
Ma no, non importa.
Tu hai degli amici a cui piace l'onore,
esatto,
e il rispetto, quindi
appunto.
Di cosa parliamo?
Questa serie bellissima, Eugenia, dipinge con tinte pop e grossolane il mondo delle grandi case d'asta newyorkesi. Fa sfoggio di sculture Ming, Ferrari gialle d'epoca e alti pezzi d'arte varia. E si prende la briga di ricordarci, perché ce n'era proprio bisogno, che dove circolano grandi quantità di denaro, i tessuti inevitabili inevitabilmente si incancreniscono e diventano
marci.
Ma i tessuti nel senso di tessuti, la cellulite?
Per la cellulite si incancrenisce, è un disastro.
Non la tappezzeria.
No, i tessuti organici. E quindi vai di party a bordo piscina, serate di gala in cui affaristi senza scrupoli fanno bella mostra di pazzo cash per ringraziarsi bravissime dallo scosso facile, il tutto con l'ovvio corredo di sicari, ricattatori e mafiosazzi di
sicari addirittura.
Sì, a voglia. E mafiosazzi di vario lignaggio in un crescendo di banalità che ricorda i miglior Rigabue, e parlo del pittore, ovviamente. A far da capofila a un cast largamente insufficiente, troviamo il reduce di guerra poverone Christian Cook, già visto nelle vesti di Mercuzio nel Romeo e Giulietta di Carlo Carlei, scritto però da Julian Fellows di Downton Abbey. La bravissima ritorna è una sfiorente Kate Bosworth, che ormai quando si strucca perde peso, ma il nome di maggior richiamo è rappresentato da Dennis Quaid.
Oh, però c'ha ragione.
L'ex signor Meg Ryan e Mr. Hollywood Bamba dal 1987 al 92 ininterrottamente, che qui interpreta un gallerista sboccione in Lamborghini blu. Quindi fuffa
era
in quantità.
Bello.
Lo so. Qua abbiamo fuffa in quantità industriali, signori miei. The Art of Moore si regge sull'evanescente pilastro del contrasto fra lo scintillio della facciata delle auction houses e la sottostante zozzeria nascosta.
Tra l'altro Dennis Quaid nel poster di Art of Moore, l'avete visto sulla nostra pagina Facebook, è rappresentato come un disegno di Banksy. Cioè, proprio, vabbè, siamo al top. Vai.
Comunque, in un panorama come quello odierno della Golden Age di cui parlava prima Eugenia, è evidente che questa pochezza non può più bastare. Con la seconda stagione si è cercato di alzare il tiro, con il mondo delle aste relegato da main stage a sfondo della scalata al potere, perché come leggiamo sul canale YouTube di Crackle, livelli più alti di successo creano complessità che rendono i personaggi più simili alle frodi e alle contraffazioni che cercano di vendere. Minchia, oh. Insomma, quando il People Who Like This Also Liked di IMDb ti richiama Agent X e Wicked City, capisci che è meglio stare alla larga. Tanto, quando si parla di vendere quadri, io riesco solo a pensare a questo.
Sono i grandi quadri da esterno.
Come da esterno?
Sono i grandi quadri da esterno. Come quadri da guardia.
Da guardia.
Tu questo non lo devi mettere nel salotto. Apri la finestra, metti due chiodi così, appendi, chiudi, hai fatto. Da esterno.
Ma che esterno?
Sono i quadri da guardia.
Vabbè. Grazie Guzzanti.
No, stasera grazie a Boris. Grazie.
Ma ai quadri da guardia va messo il chip.
Sì, esatto. Diamo un voto a The Art of War.
Diamo un voto e ripigliamoci anche un attimo, perché esatto. Stiamo ridendo un po' troppo.
È un 4.5, non è una serie dannosa, ma inutile sì, è parecchio.
Comunque, Pazzo Cash sarà il nome di Dodi nella sua prossima carriera da rapper, perché oggettivamente è una meraviglia. Una meraviglia.
Non è mia anche questa, è di Bernocchi.
Cavolacci, grazie allora a Federico Bernocchi per avercela suggerita, te la freghiamo alla grande, ci ascoltiamo Mojo Nixon con Tulane Highway e poi dopo torniamo in diretta a Serial K, le serie TV radio.
Sandman's coming, yes he's coming, to sprinkle you with sand, he'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land.
E ringraziamo ovviamente il caro Elvis per averci dato questa gran calmata, perché oggettivamente la puntata di questa sera ha perso completamente il guinzaglio però per il grande gusto anche del nostro pubblico che ci sta scrivendo, ringraziamo Mario che dice siete veramente simpatici, grazie Mario, noi non leggiamo i complimenti, lo sai, delle ultime 4 puntate in cui non facciamo altro che leggere questi e quindi ti ringraziamo veramente molto. Mario ci ha scritto al 348-7649-289, memorizzatelo sul vostro telefono perché è il modo migliore per comunicare con noi. Iniziamo con le caramelle da uno sconosciuto, che sono i consigli, le serie migliori, i consigli che noi vi diamo, e Eugenia parte con Bunheads, una serie...
Bunheads.
Sì, io sarei più con Gavioli.
Anch'io.
No, Bunheads.
E quindi ha ragione Dodi, mi dispiace.
Comunque vabbè, chi se ne frega, le Bunheads, leggetevela come cavolo vi pare, un po' come la Colgate, e adesso Eugenio ve ne parla.
Allora, questa è una vera chicca perché la conoscono veramente in pochi. Bunheads è una serie che è ideata da Emer Sharman Palladino, che è la creatrice di Gilmore Girls, e da Mar Damon, ed è stata trasmessa dal 2012 al 2013, ovvero per una sola stagione, su ABC Family. Nonostante fosse una serie originale, perfettamente eseguita ed estremamente divertente, è durata appunto una sola stagione. D'altronde... D'altronde erano altri tempi, tempi in cui un network difficilmente si imbarcava nel mantenimento di una serie costosa, sia per scenografie che per quantità di cast.
Brutta ma costosa o costosa e basta?
Costosa e molto bella.
Costosa e molto bella.
Seguita da un manipolo fedele di fans, ma dai rating non altissimi, e soprattutto non aveva dentro né star, né sesso, né delitti, né operazioni a cuore aperto e neanche un avvocatino piccolo piccolo.
Ma senza avvocato non si può, e quindi grazie Eugenia.
E neanche un pompiere o una roba.
Noi qui ne abbiamo due di avvocati, ad esempio.
Esatto, noi per questo continuiamo ad andare avanti, siamo anche arrivati alla terza stagione. Fosse nata oggi, Burnett sarebbe un piccolo fenomeno di culto coccolato dalla propria rete, ma nel 2013 il mondo andava così, e pensateci quando vi lamentate dei palinsesti di quest'anno. In alcuni network, tipo la CBS, secondo me devono ancora accorgersi che il 2013 è finito, per esempio.
Che il 1993 è finito.
Sì, esatto. Il titolo della serie, Burnett, è un termine slang per indicare lo chignon, quello delle ballerine, quindi come avrete capito il tema è la danza. Michelle, la protagonista, che è interpretata da Sutton Foster, che oltre che essere vincitrice di due Tony Awards a Broadway, è anche protagonista di Younger, che è una serie che va in onda adesso, e del musical su Stars Hollow, quello che avete visto nella nuova edizione di Gilmore Girls. In questa serie è una showgirl di Las Vegas, brava, intelligente, ma che ormai veleggia verso i 40 anni e sa che la carriera da ballerina è ormai in declino e non diventerà mai la star che sognava di diventare. Una sera, depressa e ubriaca, decide d'impulso di sposarsi con Abel, che non le piace ma la corteggia da parecchio tempo.
È un telescopio e quindi lei la farà sicuramente molto felice.
Esatto. Insieme arrivano a Paradise, che è una versione californiana di Star Solo, in pratica un po' più fricchettona, un po' più evoluta, però diciamo che siamo lì. Qui abita Fanny, la madre di Abel, che è interpretata da Kelly Bishop, che anche lei è un'ex star di Broadway, ma soprattutto non solo è la mamma di Dirty Dancing, ma è anche Emily Gilmore.
È vero, è vero.
E lì gestisce un'accademia di danza, ovviamente. Fanny e Michelle diciamo che non sono proprio in sintonia, ma siccome Abel muore in un incidente, tipo il giorno dopo, qua non faccio spoiler perché capita a metà del pilota, e saranno costrette...
Non penso che...
Non lo vedrà nessuno.
Non è vero, non è vero. Beh, questa è una delle nostre consiglie.
Saranno costrette a convivere e a mandare avanti insieme alla scuola. La trama, come avete capito, è più che altro una scusa per far incontrare due donne diversissime, momenti di cambiamento della propria vita che non hanno niente in comune, ma sapranno trovare una sintonia nella comune passione e nel desiderio soprattutto di trasmetterla alle leve dell'accademia.
Poi arrivano gli zombie, no?
No. No.
Niente.
Cioè, non so, magari nella seconda stagione erano previsti, però fino adesso no. È una serie che è praticamente tutta al femminile, dove come in Gilmore Girls il dialogo è talmente serrato da non lasciare respiro, i personaggi sono tutti eccentrici, but in a good way, ma soprattutto rispetto alla serie simbolo della Paladino c'è lei, la danza, che è il filo conduttore e l'elemento fortissimo che tiene insieme tutto. Burnett però non è soltanto una serie carina, è una serie che parla veramente di tutto, di lutto, di depressione, di bulimia e di come uscire dal buio grazie all'amore per un'arte che richiede un enorme sacrificio impossibile da percepire dal di fuori. Al contrario di ogni altra serie sulla danza, ad esempio della pretesa velleitaria di realismo di Flesh and Bone, Burnett non cerca di essere realistica, ma capisce davvero la danza.
Quella cosa Flash per cui... and Bone sono bellissime tutte.
Ah, per questo che non capisce la danza.
Scusa.
Quella cosa per cui chi non la pratica vede solo appunto una bella ragazza graziata che fa due mossette e chi invece la pratica sa quante ore, quanto sudore, quanto dolore servono per stare in piedi sulle punte, portare il corpo a fare delle cose che non potrebbe mai fare senza mai far vedere la fatica, sempre col sorriso, sempre con dentro una forza e una luce che sembrano praticamente essere inesauribili. E che sia sul palco del Bolshoi o che sia semplicemente in una piccola scuola di danza di provincia,
oppure
non fa differenza.
Oppure all'Arlecchino. Al dancing, l'Arlecchino, è dove io mi sono prodigato a danzare per il mio addio al celibato.
Esatto. Ma avevi le punte?
No, avevo le punte, no, avevo
sì,
le altre
aveva
cose.
Le punte, aveva le punte, ma di altra cosa. Vai pure avanti. Adesso Eugenia non riuscirà più a proseguire.
Non ce la posso fare. Comunque non fa differenza, perché la danza non lascia scampo e non lascia tregua, e anche per praticarla solo come hobby serve un impegno fisico e mentale che non ha veramente uguali. E Burnett c'entra perfettamente il modo di raccontare questo fuoco sacro, regalando anche delle linee di dialogo deliziose e una leggerezza che mai diventa superficialità e quel gusto per il nonsense surreale che caratterizzano da sempre il lavoro della Palladino.
Quindi voto finale Burnett o Bunheads?
Per me sarebbe un 7 all'8, però le diamo 9 perché come tutte le più belle cose durò solo una stagione, come le rose, insomma è così bella che mi ha fatto uscire la poesia.
Ma brava, grazie Eugenia soprattutto per aver resistito agli attacchi frontali di tre arrapatissimi appassionati di Flesh and Bone. Però ricordatevi tutti voi all'ascolto, se sei bravissima il sogno tuo poi diventa realtà. Detto questo, ascoltiamo Extras, ultimo titolo della serata di questa sera, come vi abbiamo già detto, braccia rubate all'agricoltura. rubrica di cuore che noi abbiamo veramente veramente amato, sia nella rubrica che nella testata, e una puntata appunto speciale dedicata alle serie TV che parlano di arte, giusto? Lo ripeto per chi si fosse sintonizzato solo ora su Radio Città del Capo.
Excess è una delle serie preferite di mia madre.
Vedi? Excess ce ne parla il buon Benedetto Solazzi, che quindi mi raccomando, mi raccomando, c'è la mamma di Eugenia in ascolto.
Ciao mamma di Eugenia. Allora, Excess è una sitcom andata in onda per due stagioni, tra il 2005 e il 2006, c'è stato anche un Christmas special nel 2007. Eppure, essendo praticamente sconosciuta ai più in Italia, tranne me e la mamma di Eugenia, è estremamente intelligente e divertente.
Mia mamma ha anche il DVD.
Grande mamma di Eugenia. Ci sono molti indizi che portano a ritenerla meritevole di un bel recuperone. In primo luogo è una coproduzione BBC-HBO, che è un po' come avere nella stessa squadra Lidom e Mourinho, genio e sregolatezza. Da un lato l'ammiraglia della TV britannica, coraggiosa, fiera e classica, dall'altro la baldanza e la sfrontatezza della regina delle TV via cavo.
Io ho capito Lidl.
Ma pensate. E nel 2005 gli show targati HBO erano come i Bulls del 96, troppo superiori a chiunque. In secondo luogo perché la serie è stata scritta e diretta e interpretata da Ricky Gervais, non so come si pronuncia,
Gervais
e Stephen Merchant, giusto?
Merchant.
I pluripremiati creatori di quel capolavoro che è stato The Office,
quello britannico.
In terzo luogo perché la serie, in anticipo di 10 anni su tutti, fu tra le prime a puntare su un linguaggio fortemente metacinematografico che pian pianino si sarebbe poi diffuso a macchia d'olio, arrivando a contraddistinguere tantissime produzioni odierne.
Ma nel comunque 2000... io Giulio istituirei una di nuovo la multa per tutte le volte che uno dice meta.
Ma l'hai inventato tu sto termine, sì. Quindi alla fine
non l'ho inventato allora, io.
No, metti subito in cassa 70 euro.
No, da adesso in poi non può essere retrattiva.
L'ha quasi detta anche Giulio.
Mi dispiace, c'è la norma transitoria, Eugenia.
Non si applica ex post. Questo linguaggio meta nel 2005 era roba assai rara e i due geniali autori non si limitarono a sussurrare e suggerire appunto le loro riflessioni meta.
E 70 euro. Catcher cash Solazzi.
Ma le schiaffarono con sfrontatezza in faccia a tutti, creando una serie che raccontava le piccole grandi gesta delle comparse cinematografiche. Insomma, quella moltitudine di caratteristi, basse manovalanze, personaggi assolutamente intercambiabili e sostituibili, ma anche assolutamente indispensabili per permettere al cinema, quello con la C maiuscola, di esistere. La vita di Andy Millman e Maggie Jacob, che sono alcuni dei protagonisti della serie, ci offre uno spaccato tristemente divertentissimo del dietro le quinte del magico mondo del cinema. Un mondo fatto di star esigenti e sclerotiche, attori eccentrici e dalle attitudini umane ed esistenziali più assurde, oltre ad un vero e proprio campionario di bassezze e trucchi del mestiere per rubare mezza scena in più ai rivali. Rick Gervais non ha assolutamente fiducia nel genere umano, soprattutto in quello appartenente allo star system. Le rockstar che parlano di pace, gli attori che adottano bambini in Uganda e che si fanno promotori di campagne contro la fame del mondo sono per la maggior parte descritte come persone a cui non frega un cazzo di nulla e che sono invece motivate solo dal loro profondo, nauseante e megalomane egocentrismo. Tutto è pubblicità, visibilità e ricerca di fama. È un mondo spietato e autoreferenziale. O sei dentro o sei fuori, e vale per tutti, nessuno escluso. In ogni episodio di Extras appaiono vere star nei panni di se stessi. C'è stato George Michael, Orlando Bloom, Kate Winslet, Robert De Niro, Ben Stiller, Chris Martin dei Coldplay,
David Bowie
e tantissimi altri che hanno accettato di interpretare le caricature di se stesse, mostrandosi come personaggi terribili e grotteschi. Il bello è che Gervais li piglia per il culo due volte e vince sempre comunque. La prima perché con la loro spontanea partecipazione le star danno credibilità allo show. In fondo se Gervais dicesse il falso, i grandi personaggi dello spettacolo lo avrebbero disertato. E qui parte la seconda presa per i fondelli. Ma le star che partecipano lo fanno perché la pensano come Gervais o perché vogliono che noi pensiamo che loro sono diversi? E mettendo in scena le proprie bassezze e megalomanie, convinti di assolvere se stessi, in realtà si autodenunciano. Un critico guardando Extra si è arrivato a chiedersi se per Gervais esiste realmente una differenza tra quello che motiva Clint Eastwood e quello che invece motiva Vanna White. È tutto merda e ipocrisia e comunque vince sempre Gervais. Geniale.
Tra l'altro Gervais è grande fan di Gomorra.
Comunque,
no, io
stasera Boris
una lancia,
è veramente ovunque.
Spezzerei anche una lancia a favore di una cosa, che il mai troppo compianto George Michael in realtà si è rivelato anche dopo la sua morte uno che in realtà era veramente così. C'era uno che faceva beneficenza di nascosto,
no,
dava da mangiare ai poveri, cioè George Michael era una
ti
persona
fantastica.
Prego
di smettere
fantastica.
Perché io mi sto commuovendo.
Tommy piango.
Esatto, voto finale a Extras.
Voto 8 perché è brillante, caustico, spietato e divertentissimo. La migliore comicità inglese che incontra la spregiudicatezza del canale più scomodo e coraggioso dei suoi tempi e forse di sempre.
Bene, grazie mille Bebe. Extras, riprendetelo assolutamente, così come Bunheads di cui ci ha appena parlato Eugenia.
Bunheads.
Serial K, le serie TV in radio di questa sera. Brasso è rubata all'agricoltura finisce qui, purtroppo, perché stasera siamo veramente divertiti, l'abbiamo anche veramente svaccata, quindi vi chiediamo scusa se abbiamo un pochino tirato fuori il peggio e il meglio di noi, a dire il vero, perché noi siamo veramente divertiti, speriamo anche voi. Noi torniamo in onda ovviamente la settimana prossima, lunedì 13 marzo, ore 20, qui da Radio Città del Capo, con una puntata in cui non la potremo svaccare per niente, perché sarà tutto rigore e schematismi, perché è una puntata dedicata alla rivoluzione, perché nel 45esimo anniversario delle elezioni di Enrico Berlinguer alla segreteria del PC non potevamo assolutissimamente fare altro, e quindi con una puntata dal titolo Passa la vittoria sempre, vi parleremo di un sacco di serie che hanno a che fare e con la politica e soprattutto con la bandiera rossa, perché a noi la bandiera rossa ci piace che trionfi. E allora, grazie a Serieangolo, grazie a Subspedia, ma soprattutto grazie a Giulio Muratori, Dodi Germani, Eugenia Fattori, Benedetto Solazzi, e grazie a voi per averci ascoltato.
Perché alziamo la mano che siamo in radio?
È vero, hanno alzato la mano, ve lo devo dire. Tommaso Gavioli vi dà la buonanotte e ci vediamo lunedì prossimo qui in diretta da Radio Città del Capo. Ciao a tutti.
Ciao.